La pressione qualche furbetto ce la può mettere da fuori, magari per coprire la propria squadra. Gli scudetti li vincono sempre la storia, il valore patrimoniale della rosa e il monte ingaggi. Quindi quando sento parlare qualcuno che vuole mettere pressione su di noi, io dico, qualcuno ha voluto la bicicletta, adesso deve iniziare a pedalare. E a Napoli si dice a Canis un FS.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Scusate, Radio 24, è il programma Siamo Tutti Convocati. Convocati.
Carlo Ancelotti, ciao.
Ciao, ciao, buongiorno.
Buongiorno. Come stai, Carlito? Tutto bene?
Bene, grazie. Sole a Madrid.
Sole a Madrid.
Passa bien?
Todo bien.
Ti sembra di parlare con Capello, Di la verità, Carlo. Emiliano Mondonico, buongiorno. Ci perdoni.
Potete parlare sottovoce?
Hai ragione.
Perché sono a caccia di lepri. Siamo in un prato di 200 metri. I miei amici stanno passando coi cani dalla parte opposta e che ce n'è una sdraiata a 15 metri da me.
Emiliano.
E io la vedo in mezzo al terreno arato. E non voglio sparargli,
non
perché
sparare,
poverina, è bellissima.
Però volevo dire a Jimbo, veramente, che a Tokyo ce la farà.
Don Marco.
Grazie mille della fiducia, non sarà poi così facile sapere che un sogno così grande che coltivi da così tanto tempo e a cui sei veramente a un passo, neanche a un niente, si sfrantuma così, è veramente difficile. Quindi tornerò a far sorridere, dai.
Spareggio o non spareggio? Oro, oro, oro!
Pardo, Genta, Capuano, il buono, il brutto e il cattivo. Allora, Pardo il buono, Capuano il cattivo e Genta.
Claudio Scattone, nostro autore, Lorenzo Nespoli, Lorenzo Siligardi, Leonardo Siligardi in redazione, Piero Racorte in regia, Riccardo, Leonardo. Sirigato, Leonardo, perdonatemi, io non ricordo neanche i nomi dei miei figli.
Genta, non dire stronzate, ma quante stronzate che dici?
Pierluigi. Andò?
Purtroppo sono qua, eh.
Eccolo.
Senti?
Sì.
Non mi sono mai mosso, eh.
Sede nuova, telefono vecchio. Pardo, cambialo.
Comunque siete una banda di scemi.
Orgogliosamente,
sì.
Buon compleanno a Luigi.
Datemi il nome di quello che ha detto che sono il cattivo. Sì. Credo lo stiano già andando a prendere. Forse dopo la borsa sarà già in galera.
Allora, buon compleanno a tutti noi, a te, a Claudia Schiattone, a Gianmarco Ferronato.
Tra l'altro coincide, 25 anni anagrafici, 25 anni di radio.
Di chi?
Miei.
Ma come no, certo, per due. Cosa devo fare? Ah, c'è Luna Rossa? No,
c'è lo zio Bergomi.
Ah, c'è lo zio Bergomi? Beppe Bergomi, buongiorno. Ciao.
Compleanno, auguri.
Grazie zio.
Ciao.
Ho detto che oggi riceviamo solo vecchi amici, siamo venuti a stalkerare te, che credo, insomma, auguri anche a Gigi Garanzini, a Dario
Fabio
Colombo,
Tavelli.
Fabio Tavelli, che ci hanno preceduti qui in questi
e
25
a tutti gli assistenti
anni.
Da Flavio Suardi in giù, è difficile nominarli tutti, ma sì. È giusto ricordarli,
sì, perché dopo un po' si stufano
così
di
come tecnici. Adesso abbiamo Gianmarco Ferronato, abbiamo avuto Fabietto, abbiamo avuto insomma tanta
Cantadori roba. Che ricordiamo con una lacrima, così come ricordiamo con una lacrima Emiliano Mondoni, che abbiamo sentito prima, Lea Pericoli, che proprio oggi ci ha lasciato ed è stata talent di Radio 24 insieme a Mario Poltronieri, insieme a Claudia Giordani, insieme a Sara Simeoni. Poi parliamo anche di questo. Ma da quanto tempo ci ascolti, zio?
Da quando ho smesso di giocare a calcio 25 anni fa.
Hai capito? Hai capito? Perché tu hai smesso nel 99, no?
Esatto, sì.
Ah sì?
Sì, sì.
Ma guarda che incredibile.
È incredibile. No, ma Luzia ci ascolta, ascolta soprattutto i programmi di borsa, di economia, giusto?
No, 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 ascolto tutto. Casa mia, mia figlia dice: tu ascolti solo Radio 24, la musica non l'ascolti. Beh, hai capito? Quindi ma, no, vi ascolto. Certo.
Ma infatti ti vogliamo un sacco di bene. Senti, noi ieri sera eravamo andati alla festa e abbiamo visto una mazza di quello che è successo.
Ci serve un riassunto.
Ci serve un riassunto, Beppe.
Volete un riassunto?
Sì.
Lazio bene, molto bene. Squadra costruita bene, la squadra allenata bene, perché Baroni ha delle idee. E una squadra coraggiosa, quindi su un campo impossibile, ma ha vinto molto bene. Fiorentina vince ma non convince contro The New Saints. Ha dovuto mettere dentro i pezzi importanti, Kane, Gudmundsson, hai capito, per vincere la partita, perché non riusciva a tirarla a casa. Sai, loro difendevano bene e non... La Fiorentina di questo momento, dove manca qualcosa, proprio un po' di fantasia lì davanti, fa fatica a far gol. La Roma male.
Male.
La Roma male.
Juric dice bene. Come mai? Com'è sta storia?
Come?
Juric dice: ma abbiamo giocato bene.
No, lo so che deve. È venuto da noi, anche da a noi. Tutto. Noi l'abbiamo un po' stuzzicato e ha detto questa cosa qua. Poi mi dispiace per Juric, perché secondo me si trova una squadra che non c'entra niente per come vuole giocare lui. Cioè, uomo contro uomo, come fai a dire a Sule, a Dybala, a tutti questi giocatori di rincorrere i Baldanzi, lo stesso Dovkic, Shomurodov? Se tu pensi che uno come Hummels, come fai a farlo rincorrere? Difatti non sta giocando. Poi mi dispiace, però questa è una squadra costruita male. Mentre la Lazio è stata costruita molto bene, la Roma, secondo me, hanno sbagliato qualcosa, ecco, perché mancano giocatori esterni, perché hanno troppi giocatori tra le linee di piede sinistro, in mezzo al campo possono avere un po' più di qualità, invece hanno fatto delle scelte particolari, insomma. Squadra difficile da mettere insieme per qualsiasi allenatore.
Ma forse era stata costruita per un altro, no? Che aveva un'altra idea di calcio. Magari sì, con dei limiti, anche... ma almeno coerentemente con quel calcio lì.
Certo, ma ti ricordi De Rossi quando disse: io il prossimo anno voglio una squadra di gamba, gente veloce? Poi hanno cominciato a prendere Lefè, hanno cominciato a prendere Sule. Allora ho detto: vuole giocare un calcio di possesso,
certo.
Hai capito, dentro il campo, le combinazioni strette, e invece dopo l'hanno mandato via e quindi...
Sì,
non
sono
fermo lì, ecco.
No, ma si sono un po' incartati col mercato, perché poi hanno fatto delle mosse che lasciavano intuire un certo tipo di calcio, difesa 3, eccetera, però mi sembra un pastrocchio un po' mal riuscito. Ascolta, zio, settimana avete vissuto lunga settimana di Sky Champions. Tutto sommato abbiamo vissuto un meraviglioso mercoledì, un ottimo mercoledì. Martedì, insomma, io credo che per il Milan forse è stata un'occasione sprecata. Il 4-1, il 4-0 dell'Inter, faccio fatica a leggerlo, cioè faccio fatica a dire è indicativo o non è indicativo.
Allora, io ho commentato l'Inter,
sì.
Fino al gol del 2-0 c'era partita. È sì. Un Inter che in questo momento, secondo me, è stanca sia mentalmente che fisicamente, non è pronta, non so come dirtelo, non essendo una squadra da... che ha giocatori da uno contro uno, una squadra che porta tanti giocatori oltre linea della palla e quando lo perde è quasi sempre soggetta a contropiede. L'anno scorso sono stati fantastici, adesso stanno faticando. Parlando un po' così, mi dicono che, sai, la nazionale quest'estate, chi ha fatto 7 giorni di vacanza, chi 10, chi 15,
sì.
Squadra con l'età più vecchia che c'è nel nostro campionato, quindi sta subendo un po' questo tipo di situazioni, però c'è tutto il tempo per mettersi a posto, sia in campionato che in Champions. Ecco. Il Milan non l'ho visto, però mi hanno detto che mi sembra ci sono dei giocatori imprescindibili. È entrato Morata e è cambiata la squadra, è vero?
Vero, verissimo.
Vero, ma Morata è quella cosa lì. Il paradosso è che Morata credo abbia 5 presenze con il Milan, ma ti dà già, Beppe, la sensazione di essere il leader del Milan. Cioè, se si dovesse assegnare la fascia 1, poi Fonseca la assegna, diciamo,
random.
A random, e di solito il parametro è un altro, è quello dell'anzianità, di squadra, eccetera. Però il capitano del Milan è Morata. Almeno questa è la sensazione, non so che cosa hai tu di sensazione.
No, la sensazione mia, Morata e Abraham insieme sono due pressatori incredibili, permettono a tutto il resto della squadra di comportarsi in una determinata maniera, perché già l'anno scorso Milan ha sempre avuto in questi anni una buona squadra di grande talento, però secondo me pressava male in uscita, pronti via, questo faceva saltare certo, un po' certo, il certo. castello, quindi andavano in difficoltà un po' gli altri. Secondo me Morata pressa bene, Abraham pressa bene, quindi se dietro lavorano bene, questa è una squadra che diventa pericolosa per tutti. Ecco, io però non avendo visto la partita, però la sensazione è che dopo il gol dell'1-0 è entrato Morata, il Milan meritasse il pareggio.
Assolutamente, così ecco. No, ma è corretto, ma d'altra parte tu sei stato, hai fatto capitano di mestiere praticamente, secondo me i leader non li battezzi, i leader emergono spontaneamente da un gruppo. Secondo me né Teo Hernandez né Leao sono leader di questa squadra, possono essere forse leader tecnici ma leader emotivi no.
Io intravedo proprio la figura di Morata perché è arrivato da campione d'Europa, cambia squadra, si sente questa responsabilità ma l'accetta volentieri e trasmette questo entusiasmo a tutti quanti, quindi mi sembra insomma giocare con Morata o senza Morata cambi molto per il Milan.
Beppe, questa sera Napoli-Como, potremmo andare a dormire, poi è chiaro che giocano tutte le altre, con il Napoli con 4 punti di vantaggio sulla Juve e poi a scendere. Ora è chiaro che poi giocano tutti gli altri, però noi siamo in mezzo a un ciclo di 4 partite che invece tra 20 giorni potrebbero esattamente disegnare questa situazione. Ora la mia lettura è che la cosa peggiore che possa capitare a tutte le altre è dare 4-5 punti di vantaggio a Conte, che ha una squadra forte e non ha le coppe, e quindi questo è già un primo momento snodo di questo campionato. Condividi o no?
Condivido, perché una squadra è forte, una squadra che tanti sanno come si vince perché il campionato l'hanno vinto, Lukaku l'ha fatto all'Inter, McTominay magari non ha vinto col Manchester però arriva da un campionato importante, e io non riesco a capire come il Manchester si possa liberare di giocatori del genere, poi non riesce mai a costruire una squadra, questa è una cosa a parte, e quindi il Napoli che può lavorare tranquillamente dove gli altri invece giocano in Champions, preparare bene la settimana, se gli dai vantaggio diventa difficile poi.
Sì.
L'unica cosa, deve ha tanti giocatori forti fuori. E prima o poi dovrà farli giocare, perché avendo solo il campionato mi sembra l'unico pericolo, perché Conte ormai ha trovato il proprio 11 e diventa difficile far entrare qualcun altro. Chiaro. È l'unica cosa che mi permetto di dire, se no la squadra è forte.
Certo.
Ma guarda, il simbolo è Neres. Tu non l'hai preso per fare la riserva di Politano, con rispetto per Politano.
No, l'hai preso per fare titolare. Ma no, i margini di miglioramento sono tanti, si vedono. Zio, è un piacere essere tuoi amici. Un onore.
Amici,
grazie.
Un abbraccio.
Ciao zio.
Ciao
Beppe.
Ciao.
Grazie
ciao,
a Beppe.
Tanto Bergomi. Non sta andando benissimo, lo diciamo. Non sta andando benissimo.
Luna rossa no.
No, siamo dietro di una manciata di secondi. C'è stato sul primo lato un momento veramente al cardiopalma, un metro più uno, meno sì. uno più uno. Però il problema è che all'incrocio Ineos ha preso una manciata di metri, poi ci ha costruito un vantaggio che è intorno ai 150 metri. Ricordiamo che non esiste margine d'errore.
No, Luna Rossa deve vincere non solo queste due regate, ma pure l'altra, perché insomma, deve fare 3-3. Situazione molto complicata. Siamo al terzo lato su degli 8 previsti. Noi ci fermiamo invece per un breve stacco e poi torniamo con un altro amico di lunghissima data, uno di noi, e poi c'è una notizia di oggi che dobbiamo commentare.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Ascolta, non ho resistito, volevo fare gli auguri da quel pazzo di Spezia passando per tutti convocati. Siete fantastici, auguri! Ottima torta e tanto spumante. Ciao ragazzi!
Ciao e grazie a te, caro
158,
ascoltatore.
158.
E 800 24 00 24 per chiamarci, 349 238 6666. Beh, il momento in cui diamo i numeri, se venite a farci compagnia, è particolarmente un piacere. Sì, Luna Rossa non sta andando bene, Ineos va come una spia, ma non sta sbagliando niente, non si rompe mai, a differenza della Luna di Prada. Oh, io stamattina ho chiesto a Giovanni Capuano, ma che ne sa molto più di me, questa sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea su un caso molto datato, dopo 10 anni arriva questa sentenza sul caso di La Sana di Arrà. Ecco, il peso specifico di questa sentenza, ti sei fatto un'idea?
Ma io la sentenza ce la facciamo spiegare da Marco, nelle ricadute. Io faccio un quadro generale. Il quadro generale è che una sentenza dopo l'altra, l'altra più famosa è quella Superlega, il monopolio UEFA e FIFA, mi pare che la Corte di Giustizia europea stia piano piano obbligando il mondo del calcio e secondo me a cascata il mondo dello sport a riconsiderare le proprie norme e a ridisegnare le proprie regole. Arriverà anche alla giustizia sportiva, io credo, perché già ci sono delle vicende che sono state spedite in Lussemburgo, ci vorranno dei mesi, ma si arriverà anche a quel pronunciamento. Io continuo a credere che il sistema in generale farebbe bene ad autoriformarsi prima di essere riformato da fuori, sì, perché poi le conseguenze sono impattanti, come lo fu la Bosman negli anni 90 e come Marco immagino spiegherà potrebbero essere quelle che derivano dalla sentenza di oggi.
Ciao Marco.
Sì, eccomi, ciao a tutti, ciao ragazzi. Beh, sai, sono quelle sentenze che lette approfonditamente sulla carta possono dare effetti dirompenti anche al di là di quelli che in un primo momento si possono immaginare. Questa decisione è, come dire, è, sulla carta dà sostanzialmente ai giocatori un potere in più per risolvere anticipatamente un contratto, qualora chiaramente ci siano condizioni che non li soddisfino e senza una giusta causa. Perché in quel caso tutte le norme che oggi penalizzano molto i calciatori e anche un eventuale club che volesse accoglierli vengono di fatto cancellate. Quindi è molto più semplice, per esempio, per un giovane calciatore alle prime armi che magari sente di non essere valorizzato, chiudere il contratto anticipatamente, accasarsi da un'altra parte e mettere in conto magari che pagherà un indennizzo commisurato al suo basso ingaggio attuale, lo pagherà magari tra un anno e mezzo, ma iniziando a giocare subito, cosa che appunto fino a stamattina non era possibile, e a quel punto la squadra che lo prende in seno si troverà a dover non pagare nulla, perché o pagherà lo stesso calciatore o, qualora creda molto in quel suo calciatore, decidere di accollarsi una certa cifra. Questo per i piccoli calciatori. Poi si apre uno scenario diverso su quelli che possono essere giocatori con prospettive maggiori, nel senso che mettiamo un giocatore che oggi guadagni un milione e mezzo e che voglia magari guadagnarne 4-5, ma questi non gli vengono corrisposti, ha ancora qualche anno di contratto, oggi può, dopo questa sentenza, liberarsi, pianificare che magari tra un anno e mezzo pagherà un indennizzo che in base alla prassi del TAS viene commisurato non in quello che è il suo ipotetico valore, ma quanto guadagna. Sì. Quindi mettiamo un giocatore un milione, gli mancano 3 anni di contratto, un indennizzo di 3-4 milioni. Quel giocatore magari è un giocatore che sul mercato ne vale 50, 60, 70. Per la squadra che lo accoglie subito potrebbe essere un affare, come dire, assicurargli che magari gli pagherai 3-4 milioni e non andare a contrattare invece con la sua squadra di origine, che il cui presidente magari ne chiede 60, 70. Sono stato molto generico, volevo fare un esempio più concreto per non destare troppe preoccupazioni, ma per esempio avevo in mente il caso di Quara e del Napoli.
Certo. È la prima cosa che ti viene in mente.
Ecco, è la prima cosa che mi viene in mente. È chiaro che bisognerà trovare ora
delle soluzioni comunque per tutelare i club, perché che investono, cioè, perché altrimenti salterebbe tutto il banco, ragazzi.
Ma questo dico, è meglio riformarsi prima che farsi riformare dopo, Marco.
Non c'è dubbio, una soluzione a cui molti stanno pensando. Io stamattina ho fatto un po' delle telefonate ad avvocati che ne sanno più di me su questi aspetti, tra cui il nostro amico Pierfilippo Capello, il quale mi faceva ragionare sull'idea che, per esempio, la Federazione Spagnola impone di inserire nei contratti una clausola di buyout, un po' come quella che c'è nel basket, che quindi fissa in anticipo quello che è il valore, diciamo, di un calciatore qualora dovesse scegliere di dissolvere anticipatamente il contratto, quindi a 30-40 milioni, e a quel punto, diciamo, non si pone più il problema di una liberatoria e quindi di un Tana liberi tutti.
Sì, ci vorrà un periodo di, così, di adeguamento, e quindi in questo momento che stanno festeggiando sono i procuratori.
Eh sì, perché se magari qualcuno, come dire, particolarmente temerario vuole tentare di battere questa strada in territori in cui non ci sono queste norme, come fuori dalla Spagna, magari sul versante, tornando al nostro ipotetico esempio fatto prima tra Italia e Francia, magari potrebbe tentare questa strada, perché non sfruttare i buchi in questo momento che ci sono nella normativa.
Il che poi ci porta anche a ragionare che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea parla per i paesi dell'Unione Europea, ad esempio la Premier League è fuori.
Esatto.
E per questo, sì, però, e per questo appunto serve qualcosa che metta tutti insieme, perché è una follia immaginare che ci possano essere su un tema così delicato, no Marco, poi dei buchi, cioè, normativi ad persona. Ma
è anche vero, Giovanni, che ora, diciamo, la FIFA dovrà appunto rimediare e correggere queste norme, perché non può operare nell'Unione Europea con queste norme e in altri paesi con altre, a quel punto dettare una disciplina unica. Però ripeto, ora si vengono a creare delle differenziazioni e qualcuno potrebbe decidere di giocarsi il jolly e provare a sfruttare questa strada, perché oggi la cosa più importante è che il giocatore può risolvere e andare a giocare da un'altra parte. Fino a stamattina la federazione, diciamo, della squadra di partenza era obbligata a non dare l'autorizzazione al transfer, quindi quel giocatore doveva attendere un anno e mezzo di contenzioso. Oggi non è più così.
Non mi sembra una cosa da poco.
No,
questa.
Decisamente no.
Ciao Marco, grazie.
Ciao ragazzi, buon lavoro a tutti.
Ciao, buon compleanno anche a Marco Berinazzo, mentre Luna Rossa sta provando a fare un regalo.
Batti cuore, siamo arrivati a meno 18 metri, adesso una cinquantina. Luna Rossa è in scia a Ineos, stiamo girando proprio adesso dal cancello, credo siano 4 secondi. Ha preso un... adesso io... è bello perché è tutto colorato, no? Lo state vedendo nelle dirette, quindi deve aver preso un salto di vento buono e questo gli ha consentito di... rimontare quasi tutto lo svantaggio. Il problema è la differenza tra il quasi e il rimontare lo svantaggio.
88
adesso
metri
88 di... metri, ma insomma stanno andando via dalla stessa parte. Evidentemente c'è una parte del campo di regata particolarmente favorevole e l'altra un po' meno.
Comunque siamo
6 su 8,
sesto lato sugli 8 previsti. Bene, allora abbiamo la borsa,
siamo al momento dell'Ave Maria.
Abbiamo la borsa e poi vi diamo anche questo risultato.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
La cosa importante è che il tennis nel nostro paese è stato un po' troppo dimenticato, e non dobbiamo dimenticare che tanti campioni nel passato erano degli raccattapalle, perché il tennis veniva giocato dai ricchi, ma anche dai ragazzini che, vedendo giocare i ricchi o, diciamo, questo mondo aristocratico, cercavano di fare un'escalation e diventare dei campioni. Quindi secondo me è molto importante che la stampa, ma soprattutto la televisione, faccia vedere finalmente ai giovani quanto è bello il nostro sport.
Dunque, in questo giorno in cui festeggiamo il compleanno arriva anche questa ti arrivi la notizia della scomparsa di Lea Pericoli, che è stato un onore avere come voce tennistica ormai molti anni fa, con Mario Poltronieri commentava la Formula 1 su queste frequenze, con appunto Lea Pericoli, Sara Simeoni, Claudia Giordani. Beh, oggi è un onore avere come amico di lunghissima data Paolo Bertolucci. Ciao Paolino.
Buongiorno, buongiorno ragazzi. Doveva essere una giornata di festa questa. Io mi aspettavo il dolce qui per 25 anni.
Invece
purtroppo una bruttissima notizia. Sì, io, sai, lei l'ho conosciuta e io sono nato praticamente. Lei mi ha preso in braccio proprio da appena nato, perché lei giocava al tennis a Forte dei Marmi. Mio padre, per aiutarla dal punto di vista economico, la faceva giocare con alcuni clienti, così lei poteva finanziarsi poi le trasferte. Quindi c'è un legame familiare che va molto molto al di là dell'amicizia.
Certo, e per questo ti ringraziamo particolarmente per essere presenti a questa festa venata di grande amarezza. Tra l'altro Lea Pericoli, oltre che una straordinaria tennista, Paolo, è stata una straordinaria narratrice di tennis.
Sì, è vero, ma lei difatti mi aveva detto già quando stavo finendo la carriera di non mollare tutto, ma devi assolutamente rimanere dentro, devi raccontare il tennis, tu lo sai fare, eccetera. Ho avuto la fortuna di commentare anche con lei diversi tornei, e lei mi indicava e mi aiutava sicuramente nelle mie prime telecronache.
È più facile adesso che gli italiani vincono raccontarlo? Perché io ne parlavo anche con Vincenzo Martucci. Vincenzo ha fatto una vita a raccontare il tennis quando alla seconda settimana i giornali ti chiedevano di tornare a casa perché non c'era l'italiano, i costi, tutto, eccetera. Eppure quel filo non si è mai spezzato, e Lea Pericoli è stata per decenni questa cosa qua, che però non era facile, Paolo.
No, non lo era assolutamente. Dirò che io ho avuto la fortuna praticamente di commentare questa era meravigliosa, quella dei Big Three, con Federer, Nadal e Djokovic. E quando pensavo ormai, diciamo così, di mollare perché non c'era più l'energia e neanche l'entusiasmo, è arrivata questa meravigliosa ventata di tennis azzurro che ci sta letteralmente ubriacando. Da un lato era bello, perché prima potevi dire qualsiasi cosa, tanto nessuno ti avrebbe detto qualcosa. Adesso bisogna anche stare molto attenti, perché se fai il tifo non va bene, perché devi essere equilibrato. Dopo sei troppo freddo e sì, invece dovresti esultare, urlare. Quindi da quel punto di vista lì è più complicato.
Paolo, per carità.
Però per va carità. Bene così.
Per carità, urlare, ma non perché c'è un modo per tutto, insomma.
No, ma
è bellissimo che viene raccontato oggi il tennis. Non lo dico perché è amico nostro ed è qui con noi, ma è bellissimo.
È bellissimo. Intanto è bruttissimo il risultato che arriva da Barcellona, perché l'avventura di Nuova Rosa finisce qui.
Ce
l'hai davanti. A giocarsi la Coppa America sarà Ineos, ma d'altra parte ci ragionavo prima, insomma, sulle 7 vittorie di Ineos, 2 sono arrivate a tavolino, e questo è un dato certamente, perché Luna Rossa si è dimostrata più fragile, non più lenta, ma più fragile.
Sì, l'affidabilità è se non è tutto e tanta parte, vale nella Formula 1, vale nella vela di oggi, che è una sorta di Formula 1.
C'era Turrini.
Turrini avrebbe chiesto se c'è il curato Vasseur.
Esatto, nel pozzetto di Luna Rossa. No, ma Paolo, su Sinner io ho letto con attenzione, perché non solo racconti ma ne scrivi anche sulla Gazzetta dello Sport di tennis, ho letto con attenzione quanto è scritto in settimana, che è poi il grande leitmotiv del momento. Il punto è quello: Sinner sta dando una lezione. Adesso poi ci sono ascoltatori che scrivono anche delle mail terrificanti su Sinner, c'è in giro una quantità di invidia, una dose di invidia nei confronti di sto ragazzo, che io francamente, oltre a farmi un po' schifo, non riesco a capire. Però il punto è la lezione della capacità di reggere la pressione. Fino a quando potrà reggere la pressione?
Questo è il punto interrogativo che ci accompagnerà da qui in avanti. Prima ci accompagnava, ma non lo sapevamo. perché se era un segreto, se lo teneva lui nascosto. Adesso che invece lo sappiamo tutti, il punto interrogativo è: ma come si può reggere una pressione del genere? Per quanto tempo? È vero, lui ha due spalle enormi, regge un peso pazzesco alla grandissima, l'abbiamo visto anche nella sconfitta per due punti ancora una volta con Alcaraz. Lui c'è, lui è lì, lui è continuo, e quindi viene fuori quello che avevo pronosticato, anche devo dire, non perché sono particolarmente bravo, ma perché è ovvio sulla classica di Alcaraz, il tour è di Sinner.
Sì, la differenza rispetto a prima, quando non lo sapevamo, è che adesso lo sappiamo. E io ho visto con un po' di sollievo, ma secondo me bisogna fare di più, che insomma noi bisogna erigere un muro per proteggere Jannik Sinner.
Un po' difficile, eh?
Sì, perché prima. Noi, è vero, noi possiamo anche erigere il muro. Sai cosa c'è? Che lui è il vantaggio del tennis è che adesso lui è in Cina. È vero, ci sono i social, ma lui i social, come dire, li evita, non li segue, e a quel punto lì si crea per forza uno scudo. E il problema è se giocasse sempre in Italia, come può essere una squadra, un giocatore, un atleta che si raffronta nel campionato italiano. La sua fortuna è quella lì. Adesso poi dopo giocherà a Parigi piuttosto che a Torino, ecco, sì. L'unica cosa sarà a Torino.
Io Paolo intendevo, cioè razionalmente, chi poi piano piano ha cercato di capire questa cosa, ma anche tanti esperti, non solo in Italia, cioè il tema è che non è accettabile l'idea che lui subisca anche solo un giorno di squalifica, cosa che invece adesso è un tema sul tavolo. Per questo io dico, bisogna erigere un muro, perché purtroppo noi ci siamo già passati in passato come italiani, e parlo della seconda, sì, chiamiamola fra virgolette positività, poi c'è un dispositivo del Tribunale di Bolzano che ha raccontato tutta un'altra storia di Alex Watzer, che a mio parere fu un po' lasciato da solo all'inizio, il 2016, sì. È una cosa che con Sinner non ci possiamo permettere, noi non ci possiamo permettere in assoluto che lui rimanga dentro una questione che è più grande di lui.
No, anche poi non sopporto neanche, Paolo, i discorsi che vengono fatti, ma perché quello che era il numero 300 del mondo è stato fermo un anno e mezzo, poi l'hanno
assolto. No, ma in questo momento è proprio il contrario.
Esatto, sì, esatto, è questo
mi
il
sembra
punto.
Che loro vadano praticamente alla ricerca del titolo della prima pagina, perché hanno, come dire, pizzicato tra virgolette il numero uno del mondo. Invece all'inizio dicevano: ah, in quanto numero uno del mondo, anche questa volta, grazie ai suoi avvocati, riesce a venirne fuori. No, invece è proprio all'incontrario.
Sì, no, è così. Senti, Paolino, non vorrei chiederti del Milan, ma lo faccio prima di salutarti.
Come dire. Stavamo peggio un mese fa,
sì,
mettiamola così,
all'altra sosta.
Ci sono stati dei buoni segnali di risveglio, ci sono quelle criticità che avevamo visto anche prima, vediamo andando avanti, però insomma mi sembra che Fofana ad esempio sia un acquisto assolutamente, sì, azzeccato. Vediamo poi se riusciamo a sistemare questo nuovo, come dire, formazione con i due là davanti, se reggerà tutto quanto l'impianto, vediamo, dai, siamo, come dire, l'importante secondo me è avere addrizzato, perché nel senso, se il Milan perdendo con Liverpool e Inter, dico che finito il campionato,
sarebbe imploso tutto,
morale,
sarebbe imploso tutto, però posso, io non voglio farla a Cassandra, prima uno ha detto improvvidamente che io sono il cattivo della compagnia e tra l'altro mi risulta che stiano arrivando i carabinieri, no, però io non voglio fare la Cassandra, ma è dalla sera in cui stavo uscendo da San Siro dopo il derby che penso che Fiorentina-Milan
sia una partita
cruciale, cioè quella che veramente ti dice se il Milan è guarito e fai la tua sosta tranquillo e poi ricominci e hai dimenticato tutto, o se invece
fai come al gioco dell'oca e riparti dal via,
e riparti, non dico dal via, ma insomma,
ma quasi.
Dalla casella 2.
E se per caso pareggiano, Allora a quel punto diventa la partita dopo quella cruciale.
Io invece il pareggio, quando tu hai fatto una pessima partenza, il problema è che il pareggio lo leghi al pessimo.
No, è vero, sono d'accordo.
E quindi,
però
secondo me, il Milan ha un risultato a Firenze.
Non sono 10 punti avanti.
No, ma è una. Cioè, insomma, il Napoli fra un po' sì.
Il Napoli vediamo stasera. Per effetto ottico. Però la verità sul Milan, il non detto è che questa squadra è una buona, ottima squadra per un traguardo, che è il quarto posto.
Sì, ma Paolo è stato uno straordinario sportivo. La vittoria nel derby ha fatto dimenticare i cinque giorni prima del derby. Nel cinque giorni prima del derby erano uscite tante cose non smentite, anche di questioni interne, di rapporti. La vittoria sana tutto. Se resti nella terra di mezzo, poi dopo in realtà non è che non ci sono state o sono magicamente sparite. Per questo dico attenzione, perché Firenze, con poi due settimane di sosta, è uno snodo cruciale secondo me per il Milan.
No, concordo, è una trasferta importante. Vediamo anche il recupero, perché qui si gioca ogni tre giorni. Che devo dire? Io dico forza Milan, poi quello che accada, ragazzi. L'importante è che sia un campionato vero fino alla fine.
Sì, ma questo io ho fiducia. Paolo, grazie, sempre un piacere, un onore di averti con noi.
Ciao ragazzi.
Davvero grazie a Paolino Bertolucci. Ci fermiamo per il traffico e poi la buttiamo in musica.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati.
Anch'io i miei migliori auguri. Grazie Radio 24, perché sei l'amica di tutti i giorni.
Ma grazie a lei signora e grazie a voi tutti. 349-238-6666, continuate a mandare i vostri WhatsApp. C'è anche per Luigi Pardo, buongiorno Pardo.
Buongiorno, in ritardo a causa, ho appena visto un post polemico di Parenzo che dice non è colpa del chiodo, ecco.
Hanno piantato un chiodo.
Ho fatto 55 minuti di ritardo, però insomma diciamo la telecronaca di Napoli come salva questa trasmissione, un po' meno. Mi scuso, ma rinnovo gli auguri che ci siamo fatti qualche ora fa.
Esattamente.
In una serata straordinaria.
Esattamente. Oggi.
Clamorosa.
Oggi una giornata, venata di malinconia per Lea Pericoli, che è stata appunto amico di questa radio, però è giorno di festa, di compleanno, anche un giorno importante per un nostro amico di vecchia data, perché oggi riceviamo solo quelli. Che Oscar Giammarinaro, voce degli statuto, avete sentito un estratto di questo Statuto Football Club, titolo bellissimo che esce oggi. Ciao Oscar, buongiorno.
Ciao, buon pomeriggio a tutti, ciao Piera anche.
Ciao.
Senti, toccate le corde dei nostri ricordi con questo album che esce oggi.
È il bel calcio di una volta, il calcio mezz'ora d'uomo, il calcio che purtroppo così non è più. E quelle sigle dei programmi sportivi storici, tutto il calcio minuto per minuto, 90° minuto, la domenica sportiva, dribbling, che significava un momento magico, quello di vedere i gol, di sentire i commenti, ed erano solo quelli, quindi erano attesissimi e musicalmente erano anche queste sigle piacevoli, sì, ecco, sì, perché molto, abbiamo recuperate
molto. D'altra parte, per noi Giovanni che abbiamo una certa su cose che
noi siamo cresciuti con quella cosa lì, poi chiaramente la vita evolve, noi siamo nati non digitali, ora siamo tutti digitali, sì, e quindi ci sta anche che sia cambiato il mondo del calcio. Che però, chiedo ad Oscar, cioè, dal punto di vista artistico musicale ha sempre regalato la possibilità di scrivere bei pezzi, belle cose.
Sì, noi abbiamo cercato di identificare quali sono le canzoni della storia della musica leggera italiana che meglio hanno trattato l'argomento calcio. In effetti poi non sono tantissime, però abbiamo scelto la partita di pallone, che era di Edoardo Danello, che ha portato successo ovviamente a Rita Pavone, poi La vita alla Mediano di Ligabue, quella che abbiamo appena ascoltato, La leva calcistica 68 di Francesco De Gregori, e poi l'estate italiana, che è famosa, Notte magiche degli anni 90, che è stata magiche fino alla semifinale e poi è diventato un incubo, però sono stati momenti bellissimi. E queste sono le quattro canzoni che più di ogni altra riportano il calcio nella mente degli appassionati di musica e viceversa.
Verissimo. Che canzone dedicheresti a questo toro, Pierluigi?
Insomma, ce lo deve dire Oscar, nel senso che è un po' parte della cultura granata, no? Che tutte le volte in cui c'è un po' di gloria poi c'è sempre un momento di calo e viceversa. Però c'è anche poi la grandezza invece nella rinascita, e insomma, direi che nell'ultima settimana un po' di quell'energia positiva sicuramente si è rallentata.
Sei troppo buono,
rimane...
Sei troppo buono.
Ma io so, a parte che sono buono,
sì, lo so, te l'han detto, proprio te l'han buoni.
Detto. No, ma io rivendico proprio. Verasco ha fatto un ragionamento sul buonismo e il cattivismo da non perdere. Magari trovatelo sui social o da qualche parte. No,
qua, io ho il cattivo.
Fatto...
Il cattivo dice che dedicherebbe la noia, perché tanto poi tutti gli anni si finisce sempre lì, Oscar.
Beh, la noia, sì, però. Alla lunga la noia stanca, cioè veramente non è uno può essere, perché non ha niente da fare, ma noi avremo tante cose da fare, vorremmo sicuramente un toro un po' più su, un po' più competitivo, non è che chiediamo di vincere la Champions, però di stare là dove la storia ci compete, dove ci consegna, quindi avere delle aspirazioni di campione, di andare in Europa. E credo che ce lo meritiamo come tifosi, ce lo meritiamo, e come storia sicuramente ce lo meritiamo,
non c'è dubbio. Oscar, in bocca al lupo a te.
Grazie mille, grazie
a tutti gli statuti.
Ciao,
grazie, grandissimo. Ciao Oscar, ciao, Gianmarinaro.
Questo questo è un po' l'equivoco del Toro, no? Del Toro, della Fiorentina. Insomma, il Toro è una squadra, appunto, abbiamo detto mille volte, che ha una storia talmente grande, talmente letteraria, talmente conosciuta anche a livello internazionale, che insomma dovrebbe arrivare sempre in semifinale di Champions per quello che rappresenta, no? O comunque lottare per arrivare in semifinale di Champions. Poi il presente anche in termini proprio di bacino d'utenza, di fatturati, di cose molto più noiose, molto più in linea, diciamo, con l'anima. Contabile del calcio, ti portano a pensare che la dimensione sia quella che la squadra ha, quindi gli anni in cui ha rischiato di retrocedere sicuramente sono anni stata un'onta quella cosa lì, lottare come credo che lotterà per un posto in Europa, perché penso che la squadra sia buona, l'allenatore sia buona, è la sua dimensione. Poi è ovvio che il tifoso giustamente e sarebbe bellissimo, lo sottolineo mille volte, ritrovare il Torino fra le grandi del calcio europeo.
Ma io credo che il tifoso del Toro basterebbe tornare a Bilbao per capirci, come le prime quattro d'Europa, che è una cosa ovviamente ormai diciamo impossibile,
però non manca tantissimo, cioè secondo me non arrivare a Bilbao, ma a lottare. In fondo anche l'anno scorso ha lottato per un posto, però poi la sconfitta della Fiorentina contro l'Olympiacos ha negato un posto in conference, chiaramente non è la Champions League. Insomma, io credo che la dimensione sia quella, manca quel passetto in avanti per salire dall'ottavo nono posto al sesto settimo.
Certo.
Però non è facile, non è facile, pensi alla Roma,
la distanza lì è complicata. Beh, ti lascio andare alla partita, poi ti mando i messaggi con i risultati della Virtus mentre tu sei in telecronaca, così ti do fastidio.
No, ecco, stasera non mi dire nulla, perché abbiamo una cena. No, dai. Mi metto in questa cena bella, dove un sacco di persone, posto bellissimo, andavo, mi metto proprio lì a vedere la Virtus. Così stai proprio come
ma non andare alla cena.
È una sociale totale.
La cena è sacra.
Ci sentiamo domenica.
La Virtus pure.
Ci sentiamo domenica.
Quindi è più sacra la cena o la Virtus? Questa è una grande domanda. Credo che ogni tifoso risponderebbe la Virtus.
La Virtus,
Pierre,
la Virtus mangiando. Mentre la Virtus mentre
io direi, ma la Virtus mangiando è una combo, ma anche, guarda, anche tutto il resto dell'Eurolega è una combo straordinaria. Domattina 11:30 in campo Comardo e poi ci risentiamo domenica.
Domenica.
Dai.
dove avremo un sacco di cose da dire.
Avremo un sacco di cose da dire, ovviamente, come tutte le domeniche, e avremo anche un focus sui motori.
Ah, certo.
Perché seppure orari giapponesi, questo è un weekend, credo, chiave nella corsa mondiale a MotoGP.
Grazie a Giovanni Capuano, Claudia Scattoli, Gianmarco Ferronato, a tutti gli ascoltatori, auguri a tutti, ciao.
Quasi sempre in disaccordo con voi, ma complimenti, bravi e tanti auguri.